La musica che gira intorno è Valso Nero.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Valso Nero. Siamo in diretta da quanto, professore?
Ah, da più di 9 ore ormai. La nostra maratona è partita alle 7:30 di questa mattina e senza interruzioni siamo già arrivati alle 17:10, ragazzi.
Ah, ci picchia, 9 ore, va bene. Allora adesso è il momento di prenderci anche noi il nostro piccolo spazio. Io sono Marco.
E io sono Giovanni.
E oggi siamo qua con il professor Verino.
Buon pomeriggio a tutti.
Professore di educazione fisica, specifichiamolo. E oggi vi proporremo in diretta la nostra rubrica che si chiama Goal Busters.
Quindi prima di iniziare a parlare, direi di lanciare la sigla. E quindi diamo la sigla di Goal Busters.
Su Valso Nero, il calcio è di rigore.
Per acchiappare la palla senza andare in fuorigioco, per seguire lo sport sempre con passione, per scacciare i fantasmi della moviola, Goal Busters. Se ci sono loro, la partita non è mai finita.
Con Marco e Giovanni.
Goal Busters!
Eccoci ritrovati, ascoltata la celebre, ormai celebre sigla dei Goal Busters, direi che possiamo iniziare a parlare. Vi anticipiamo che parleremo prima di un argomento un po' più serio, parleremo della presentazione di un libro che abbiamo ascoltato a scuola e poi ci lasceremo a quattro chiacchiere anche con i due professori che sono qui oggi, di calcio, un po' del torneo di Valsalice e un po' di quel che riguarda il campionato. Quindi Marco, se vuoi introdurci cosa è la presentazione del libro che abbiamo seguito e appunto introdurre la discussione.
Allora, la settimana scorsa a scuola il signor Mario Parodi ci ha presentato il libro Jesse Owens e Fausto Coppi sotto il segno dei gemelli. Chi sono Jesse Owens e Fausto Coppi?
Io lascerei
la parola al professor Verino.
Perché giustamente sono io l'esperto. Allora, Jesse Owens e Fausto Coppi, beh, immagino che un po' tutti abbiamo già sentito questi nomi, sono due personaggi sportivi, scusate la voce, tra l'altro, perché sono arrivato oggi proprio senza voce. Sono due personaggi molto importanti dello scorso secolo, del Novecento, apparentemente staccati tra di loro le due storie. Abbiamo sentito anche un po' Mario Parodi che è venuto a parlarci. Sono due personaggi un po' simbolo, non solo dal punto di vista sportivo, ma due personaggi le cui imprese sportive sono state molto importanti anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico. Jesse Owens ha vinto 4 ore facendo record del mondo uno di fila all'altro nel giro di 1 ora e mezza nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino davanti a Hitler. E lui, che era un uomo di colore, davanti a Hitler sicuramente ha fatto scalpore questo suo trionfo. Tanto che Hitler andò poi a stringergli la mano, quindi Hitler, che era convinto sostenitore della razza ariana, è andato poi a stringere la mano a un uomo di colore.
E fra l'altro l'autore Parodi smentiva, no? Un po' il luogo comune, quello che si dice, cioè che Hitler si sarebbe girato dall'altra parte, non avrebbe voluto, eccetera. E ha fatto anche un paragone un po' politicamente un po' strano, però giusto, storicamente giusto. Cioè, invece, paradossalmente, con questo non vogliamo riabilitare Hitler, evidentemente, però paradossalmente ha avuto più problemi Owens alla Casa Bianca, perché l'allora presidente degli Stati Uniti lo fece entrare dall'entrata di servizio anziché dall'ingresso principale come tutti gli altri atleti americani.
Senza,
no?
Stringergli la mano, senza fargli gli onori di casa, insomma, in nessun modo. Jesse Owens, la sua figura è stata riabilitata, è stata esaltata giustamente con anni di ritardo, verso la fine della sua vita addirittura. Quindi questo fa anche molto riflettere, no? Abbiamo deciso anche di invitare Mario Parodi a parlare di questo argomento con le quinte quest'anno, perché sono argomenti molto attuali, molto che si collegano bene anche con
l'esame, no? Infatti ci pensavo, è vero.
E poi anche la figura di Fausto Coppi, come ben sappiamo la rivalità tra Coppi e Bartali è stata una rivalità importante dal punto di vista sportivo, ma che avvenuta nel dopoguerra, insomma nel periodo della ricostruzione d'Italia, molti politici addirittura leggevo nel libro che mi pare fosse De Gasperi, il presidente del Consiglio all'epoca, che chiese a Bartali e Coppi di continuare questa rivalità e di portare successi all'Italia, al Tour de France, al Giro d'Italia, proprio per tenere alto il morale dell'Italia, perché quando si dice che lo sport è un po' lo specchio della nazione, è anche un po' un modo per cercare di tenere, di sollevare il paese in periodi di crisi, in periodi di ricostruzione. Questo è un esempio abbastanza lampante.
Certo, poi Bartali è citato anche, perché se parli di Coppi finisce che parli anche di Bartali, citato il famoso episodio dell'attentato a Palmiro Togliatti, dell'Italia sull'orlo della guerra civile. Per fortuna Bartali fa un'impresa mostruosa, vince il Tour de France e le acque si calmano. Quindi personaggi che vanno ben al di là dell'impresa sportiva, ma perché sono vere e proprie immagini del nostro secolo.
Io penso invece, una cosa che mi ha stupito di più di questa presentazione, non la cosa più interessante, però una cosa che non sapevo e che mi ha lasciato un po' stupito, è aver scoperto che la frase "un uomo solo al comando" riguarda appunto Coppi. Io l'avevo sentita, l'avevo letta in alcuni articoli, tanto si cita questa frase, l'uomo solo al comando, si fa riferimento a questa frase, e io non avevo idea di dove
pensavi magari a Giulio Cesare, a qualche imperatore romano.
Esatto, e invece ho scoperto che era appunto stata detta nell'occasione della vittoria di Fausto Coppi, appunto una trasmissione radio che raccontava la gara, l'uomo solo al comando.
Sì, l'uomo solo al comando nella storia del giornalismo sportivo è come campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo per tre volte di Nando Martellini.
Il cielo azzurro sopra Berlino.
Ecco,
sono queste frasi però che essendo lontane da noi, essendo anni molto lontane da noi, non possiamo conoscere, e aver fatto questa scoperta mi ha incuriosito. Ecco.
Bene, io volevo fare una domanda al professor Verino. Dato che abbiamo parlato di due personaggi sportivi molto importanti della storia, io volevo chiederle un parere personale. Secondo lei, qual è il più grande atleta della storia? Che potrebbe essere
difficile, eh?
Di qualsiasi sport.
Domanda molto difficile. Cioè io posso parlare per gli sportivi che ho visto, perché è sempre bello parlare degli sportivi passati, però degli sportivi che ho visto sarò un po' strano, ma una figura che mi ha sempre colpito è Armin Zögler nello slittino, che campionati invernali, non so neanche se lo conoscete, però
io non personalmente non lo conosco.
È un grande campione di slittino, ha partecipato a diverse Olimpiadi, penso che abbia il record di medaglie di fila alle Olimpiadi, mi pare 5 o 6 Olimpiadi di fila in cui ha vinto medaglie nello slittino. Mi viene in mente lui in questo momento, mi vengono in mente, a me piacciono particolarmente anche gli sport invernali, anche se non sono un grande amante dello sci, non pratico troppo lo sci, però mi piacciono molto gli sport invernali. Mi viene in mente Arianna Fontana anche nello short track, che sono tutti atleti longevi, nel senso che hanno partecipato a più Olimpiadi e più mondiali, hanno vinto un sacco di medaglie alle Olimpiadi. Una figura anche, sempre parlando di sport invernali, che mi viene in mente è Enrico Fabris a Torino 2006, che ha vinto due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità. Sono tutti personaggi che poco conosciuti forse, nel senso che voi siete la generazione subito dopo, che siete nati in quegli anni, insomma, quindi li conoscete poco, però mi viene in mente Stefano Baldini, che ha vinto la maratona ad Atene nel 2004, questo magari lo conoscete.
Molto sofisticata comunque l'ho trovata la sua scelta, perché io
tu sul calcio saresti andato, immagino, gol basta.
No, ok, onesto, sarei potuto andare sul calcio, però non lo so, diciamo che con questa domanda qua mi sarei aspettato una risposta più del tipo Kobe Bryant piuttosto che Michael Phelps, per non andare sul calcio. Invece l'ho trovata molto particolare la sua scelta.
Adesso campioni sportivi ce ne sono tantissimi, cioè adesso mi avete fatto una domanda specifica. Io poi sono uno di quelli che mi piace, cioè io credo che anche le imprese sportive siano molto esaltate dalle telecronache che ci stanno dietro. E se andate su YouTube, io sono uno di quelli che durante il Covid andava su YouTube e si ascoltava le telecronache migliori delle imprese sportive che c'erano. Cioè se andate a cercare canottaggio vi viene fuori
Bistecone Galeazzi, che sembrava stesse collassando, quello era nella storia proprio della telecronaca.
Galeazzi, Franco Bragà che si esalta per il record di salto in lungo di Andrew Howe ai mondiali, mi sembra 2007, di Osaka, cioè senza far finta di essere un massimo esperto, perché poi le date io sono uno che non si ricorda, però mi piace almeno le imprese della mia epoca. Io sono nato nel 95, quindi dal 95 in poi mi piace andare a rivedermele, insomma, e io credo che dietro alle grandi imprese ci siano grandi telecronisti. Infatti se pensiamo alle ai mondiali di calcio del 2006, è stata
verissimo,
proprio il punto più alto di Caressa e Bergomi,
ricordiamo,
esatto, cioè. E fra l'altro proprio Parodi ricordava come in fondo chi canta lo sport è la Edo dell'epica, no? Cioè, certo, come dire, la moderna epica è sui giornali. Penso ad esempio a firme sportive come Gianni Brera, Giampaolo Ormezzano, quelli proprio che te lo sapevano raccontare lo sport celebrandone le gesta, come faceva Omero con i vari campioni dello sport di allora che si chiamavano Achille, Ettore. Certo. Del resto anche i soprannomi, pensate, nel calcio, no? Il Divincodino, sì, sembra uscito fuori da
un mito.
Il Pinturicchio, poi, no? Con questi sembravano usciti fuori dall'epica. Certo. Così. Ma ragazzi, il vostro sport preferito invece qual è, però?
Ma beh, il calcio a me non dispiace, lo gioco qui a Valsalice. Però gli vado a cavallo da 10 anni, quindi direi che...
Beh, siamo a cavallo, fra l'altro ce l'abbiamo, esatto, anche il cavallo qua, quindi... Beh, Marco, il tuo sport?
Io invece non posso far altro che dire il calcio, dato che sono stato anche calciatore per parecchi anni. L'unico sport che seguo e che...
In che ruolo giocavi, Marco?
Io ho giocato come portiere per tutta la mia carriera.
Sull'epica, sul portiere, ragazzi, l'uomo solo, lì non al comando, ma solo la solitudine del portiere. Io ho letto il libro di Dino Zoff che racconta la sua storia, eccetera, e lì c'è la solitudine, ma anche la fermezza. Il portiere deve essere uno roccioso, perché è da solo, ma...
Cioè... È vero. Infatti io le consiglio, oltre al libro di Dino Zoff, di andarsi a guardare la mia presentazione di inglese dell'anno scorso, che parla proprio della solitudine del ruolo del portiere.
Ah, aspetta, che me lo voglio segnare sulla mia agenda, andare a vedere la presentazione di Marco Cavallo in inglese, per giunta.
Fatta molto
stasera
bene.
Stasera sicuramente.
Sarà la prima cosa che faccio a luna, quando torno a casa stanotte, perché la maratona finisce a mezzanotte. Va bene, ma allora adesso...
Scusa, mi interrompo un attimo, perché parlando di biografie, tanto qui è chiacchiera libera, mi sembra,
sì,
no? Cioè in ambito sport. Ho letto l'anno scorso la biografia di Agassi, Open.
Ah, che bella, l'ho letta anch'io.
A livello di biografie, devo essere sincero, penso che sia la
il
più
top,
bella scritta proprio di cuore.
Sì, 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 sì.
Sono un bel mattone di... però di parecchie pagine.
Cosa vuol dire amare lo sport e poi varcare la linea e finire quasi un po' per odiarlo e poi amarlo di nuovo? È bellissimo quel libro, perché io l'ho trovato di una sincerità incredibile. Veramente bello, veramente bello. Ragazzi, ma io invece volevo chiedere una cosa a voi e anche al professor Verino, che essendo insegnante è anche educatore ai valori dello sport. Ma non trovate che ci sia un po' troppo stress prestazionale nello sport di oggi? Non dico magari lo sport che facciamo a scuola, eccetera, ma che ci sia tanto stress che gira intorno allo sport, no?
Sì,
io
sì,
ho letto,
sì,
le biografie dei calciatori campioni nell'82, come sono diventati calciatori loro oggi sarebbe improponibile, oggi nessuno uscirebbe, andrebbe all'oratorio, poi passa un talent scout che lo vede, lo fa giocare, cioè oggi già a 10 anni deve avere 3,
esatto,
procuratori,
sì,
che ti curano. C'è tanto stress anche nei ragazzi che giocano come voi, come dire, oh, se non arrivi qua, mi spiace, la logica all'X Factor, esatto, per me tu sei fuori, no?
Secondo me molto è dato dall'età, nel senso che secondo me ultimamente in molti sport, a partire dal calcio, ci si aspetta che appunto un ragazzo esploda giovanissimo, già a 16-17 anni vediamo dei ragazzi esordire in Serie A, in Champions League. e quindi le aspettative si alzano tantissimo. A volte vedi un calciatore di 20 anni e sembra che il treno sia già passato, che non sia più così giovane, che non sia più pronto a spaccare, e questo non può che alimentare tantissima pressione sui ragazzini, sui bambini che già a 10 anni si sentono, vorrebbero essere calciatori professionisti, quando in realtà sono bambini, perché è un dato di fatto. Tu Marco, che hai giocato a calcio?
Poi, sicuramente le pressioni sono molte. Anche a livelli comunque non altissimi, perché io adesso, oddio, ho giocato a calcio, però non sono mai arrivato a un livello che si può definire professionistico, e comunque anche in giovane età e in campionati non di massimo livello le pressioni ci sono, e soprattutto più sali più cominciano a entrare in gioco anche i soldi. Quindi per esempio anche adesso dei ragazzi giovanissimi vengono pompati per prestazioni magari anche buone, però poche, e vengono pompati per essere venduti a prezzi altissimi, spropositati. Il Real Madrid ha comprato un ragazzo del 2006, quindi qua adesso farebbe terza, a 70 milioni.
Molto piccolo di noi, decisamente.
A 70 milioni.
Ragazzino. Anche solo con la nostra testa, che quindi 16, non è ancora un adulto.
16-17 anni.
Certo.
Penso cifre. Che abbiate abbastanza centrato il punto, nel senso... Se parliamo del mondo del calcio, il problema maggiore secondo me, ed è anche uno dei motivi per cui io, che sono professore di educazione fisica, allenatore di calcio, sto iniziando a seguirlo di meno il calcio. Se devo essere sincero, negli ultimi mesi non sto neanche seguendo più il campionato, guardo un po' di Champions League e basta. È proprio il giro di soldi che ci sta dietro, e non è un luogo comune, nel senso che però se vedi un ragazzo giovane che dopo due prestazioni viene pagato 70 milioni da una squadra, sicuramente sul momento il ragazzo c'ha il procuratore dietro che lo convince ad accettare quei soldi, viene attirato da tutta quella mole di soldi, ma poi quanti sono i giocatori che
si convince di essere Dio, perché l'autostima sale proprio in maniera vertiginosa, però poi ecco la carriera, come dire, non dura solo due o tre partite, un campionato, esatto. E si costruisce mattoncino dopo mattoncino.
Siamo a un Bale, mi viene in mente, è passato al Real Madrid per una cifra spropositata, 100 e passa milioni per un passaggio.
Stellina Bale, che fine ha fatto adesso? Io non ne sento più parlare. Voi che seguite di più, Edoardo, tu segui
a giocare a golf.
Sì. Gioca a golf? Ah, vabbè, okay.
Sì, no, è il lampante esempio. Io me lo ricordo.
Era un'opzione su tutti i giornali. Sì. C'era una cifra così, non si era mai arrivati.
Pochi
no?
anni prima, quando giocava al Tottenham, che aveva fatto una partita di Champions contro l'Inter, mi pare avessero eliminato l'Inter, anche che ha fatto tripletta Bale, una cosa pazzesca. Cioè, galoppava in fascia. Un fenomeno, si è totalmente perso, ma scusate, cioè mettetevi nei suoi panni, chiamatelo scemo, con tutti i soldi che prende uno non c'ha neanche più voglia di allenarsi.
Quasi quasi, adesso mi metto anch'io, faccio tre partite belle, mi faccio dare un bel po' di soldi e poi vado a giocare a golf. Va bene ragazzi, facciamo ancora qualche domanda, un po' flash perché il tempo passa. Adesso conosciamo l'ospite, il professor Verino, è anche ex allievo di Valsalice. C'era la radio ai tuoi tempi, Edoardo?
Se non sbaglio l'ultimo anno, gli ultimi due anni è nata la radio. Io facevo parte del Salice però.
Bene, salutiamo il professor Verino.
Rivalità, rivalità.
Scherzo.
Io ho vissuto il passaggio dal cartaceo al digitale del Salice, e sì, è nata anche la web radio in quegli anni.
È nata anche la web radio. Va bene. Che studente era il professor Verino? Faccio finta di non saperlo perché io ce l'ho avuto, ma
sì.
Chiediamo a tutti i nostri professori che studenti erano.
Me la cavavo un po' in tutte le materie. Ho fatto lo scientifico.
Modesto professor Verino, se la cavava un po' di più che cavarsela.
Andavo abbastanza bene. Ho fatto lo scientifico, devo essere sincero. Nella scelta tra classico e scientifico ha influito il fatto che tanti miei amici delle medie andassero allo scientifico, perché in realtà mi piacevano molto anche le materie letterarie. Però ho fatto il mio percorso allo scientifico. È andato benissimo, sono uscito con 85 alla maturità, quindi...
E poi guarda i loro occhi come brillano, 85, dov'è che si può firmare subito? Posso firmare, fatemi firmare.
Un ottimo risultato, veramente.
E poi come hai scelto invece di fare?
Bella domanda. Allora, sono uscito dall'università, dal liceo che... In realtà tutti mi cioè andando bene un po' in tutte le materie, avevo amici, parenti, tutti che mi spingevano a fare vai a fare medicina, vai a fare ingegneria, vai a fare economia, insomma le solite materie principali, no? Che uno al giorno d'oggi è già un po' diverso perché ci sono indirizzi, variazioni, un po' di tutto. E io sono andato alla fine sono andato un po' a esclusione, nel senso che ingegneria non mi ispirava, medicina è stato l'unico anno in cui il test di medicina è stato ad aprile invece che farlo a settembre. Io l'avevo anche provato ma senza studiare e niente, mi piaceva lo sport, mi piaceva tutto ciò che riguardava lo sport. Io tra l'altro allenavo anche, ho iniziato gli ultimi anni di liceo ad allenare e sono stati di sostegno i miei genitori, devo essere sincero, mi ha sempre detto segui, fai quello che ti piace. Ho iniziato scienze motorie, il primo anno, il secondo anno sono stati un po' tribolati perché mi sembrava un po' una cozzaglia di materie buttate lì senza ordine. Dal terzo anno in poi magistrale è uno spettacolo.
Ma poi hai scelto subito di fare il professore o voleva fare altro?
Mi è sempre piaciuto l'insegnamento in realtà, cioè penso che essere professore sia anche un po' screditato, un po', cioè non in tanti ti consigliano di fare il professore, però in realtà è una bella professione, cioè c'è la possibilità di trasmettere, di passare qualcosa sia a livello umano, sia a livello nozionistico, a livello di capacità ai ragazzi, penso che sia, ti dà tanta soddisfazione, insomma.
E invece una domanda, quando ha capito che Valsalice sarebbe stato il posto giusto per insegnare o se qualcuno l'ha invitata a venire qua ad insegnare?
Sempre bazzicato qua a Valsalice perché alleno la squadra che utilizza il campo di Valsalice il 3G, il mercoledì. E niente, poi è stata una coincidenza, nel senso sono venuto a fare supplenza 3 mesi al professor Rosso 2 anni fa e poi l'anno dopo è andato in pensione il professor Di Ciaula, io capitavo, ho preso il suo posto, insomma, ho colto la palla al balzo.
Ma sono così, sono le sliding doors che nella vita ogni tanto si aprono così e uno si deve fiondare e farlo. Va bene ragazzi, cosa prevede ancora la vostra rubrica? Come sta andando il campionato di calcio qua nel nostro Valsalice?
Io lascio la parola a voi perché sono sincero, seguo un po' le partite del Toro, so giusto che si trova a metà classifica.
No, quello del Valsalice, scuola.
Valsalice, scusate, sì, sì. Valsalice.
Chi c'è? Com'è? Cosa siamo arrivati? Ai quarti?
Stiamo per iniziare le fasi finali, quindi sono finiti i gironi.
Tocchiamo un tasto un po' dolente, mi sa.
Noi siamo un po', come dire, io e Marco siamo in squadra insieme perché siamo della stessa classe e la nostra squadra diciamo che ha affrontato un mercato di svendita di alcuni giocatori. 3 giocatori hanno abbandonato la nostra squadra e anche la nostra
mercato
classe.
Mercato in uscita.
Esatto.
Però noi non ci hanno dato 70 milioni.
Esatto, abbiamo ceduto 2 giocatori fondamentali della squadra e quindi adesso schiereremo ciò che abbiamo, tiriamo fuori.
Beh, potrebbe essere l'occasione per scoprire nuovi talenti, no? È sì. Sempre così.
Io sono fiducioso.
C'è Fagioli, per dire, della Juve, se non fossero state una squadra che quest'anno inguardabile non l'avrebbe mai scoperto, no? Invece grazie.
Allora incrociamo le dita.
Incrociamo
speriamo.
Le dita.
Speriamo.
Diciamo
e allora...
che il fatto che i professori ieri siano usciti dal torneo a testa alta toglie sicuramente una favorita dalla vittoria finale.
Secondo lei, no, non è, io e Marco siamo venuti qua.
È vero, una nostra domanda.
Secondo lei quale sarà la vincitrice? O se ha un'idea, chi pensa sia la squadra più forte?
Lei che ha visto giocare tutti comunque.
A parte noi, ovviamente.
Un pronostico sul campionato di Valsalice.
Mi fate una domanda, ma non mi posso sbilanciare in quanto arbitro della maggior parte delle partite del
serietà
torneo.
Professionale.
No. Ho qualche idea, diciamo che anche la vostra classe prima di questa defezione era una delle favorite e siete leggermente scesi nella mia classifica, ma sbugiardatemi, insomma.
Speriamo
infatti.
Va bene, grazie ragazzi, grazie a Marco, grazie a Giovanni, grazie al professor Verino, ospiti della nostra grande maratona Valsoner. Sono le 17:33, tutto va bene, siamo ormai arrivati a 10 e fischia ore di diretta continua. Grazie ancora per la vostra presenza. Noi proseguiamo, ci prepariamo per i prossimi ospiti. Restate con noi, la maratona non molla mai. Grazie, ciao. Grazie.